L'educazione alla cittadinanza è una delle promesse mancate della democrazia. Con questa notazione di Norberto Bobbio prende avvio l'indagine conoscitiva sugli studenti torinesi e su questa affermazione si struttura la fotografia di un mondo che riflette in buona parte ciò che è quotidianamente sotto gli occhi di tutti: la sfiducia nelle istituzioni democratiche, la scarsità di senso civico, il reiterarsi di modelli di clientela e di favore quando non di italica furbizia. La scuola ripropone in XVI, con l'aggravante dell'età, i mali della società italiana, laddove il senso del dovere e della responsabilità appare sempre più sfocato e dove la microconflittualità quotidiana arriva fin sulle prime pagine dei giornali. La ricerca è stata effettuata 5 anni fa. E in questi 5 anni la scuola è diventata l'emergenza da salotto televisivo e da cronaca che tutti dovremmo ricordare. Partendo dall'allagamento del Parini, che riguarda soprattutto poi nel milanese, e dalle immagini di vita scolastica quotidiana su YouTube, passando attraverso lo sberleffo di instant book quali la classe faraola quando spiego, e i modelli di giustificazione del conflitto studiati dagli studenti della Cattolica presenti in trasmissioni televisive quali Amici di Maria De Filippi, sino ad arrivare ai giorni nostri con decreti risolutivi sul voto in condotta, quale medicina antica ma rassicurante rispetto alle paure di mamme e di papà, nonché come arma scontata in mano agli insegnanti. In realtà l'indagine ci dice anche qualcosa di più, pur nella peculiarità di dati che riflettono una realtà cittadina probabilmente differente rispetto ad altre realtà italiane, sia metropolitane che provinciali. E ci indica forse anche su quali aspetti riflettere per tentare delle soluzioni che investano sulla possibilità di un cambiamento. Se è vero che l'accresciuto livello di istruzione complessivo dovrebbe portare ad un più elevato livello di coscienza democratica, è anche vero che ciò che appare in controluce è l'effettivo immobilismo sociale della scuola italiana. Il dato, se avrò grezza nel riportarlo, ma dichiaro l'intento e spero di essere perdonata dall'autrice, il dato che appare rispetto alla famiglia di provenienza degli studenti è sempre comunque un dato granitico di differenza. Ciò che conta ancora, e forse sempre di più, è il livello socioculturale dei genitori. Più ci si innalza nel ceto e nel grado di istruzione, più la definizione di impegno e di consapevolezza politica degli studenti aumenta. E dato che i figli di buona famiglia scelgono il liceo, la massa informe sembra riprodursi soprattutto nelle altre scuole, insieme agli aspetti dell'italianità, che comunque permangono quasi immutabili. Individualismo, familismo, furbizia e clientela si riproducono nelle classi scolastiche, e Beniamino Andreatta, sorridendo, scuoterebbe la testa. Spesso nella giustificazione del mondo adulto. Copiare è pur sempre un peccato veniale, indice di furbizia e sicuramente non da condannare. Mentre le famiglie sono attente alla buona educazione e all'educare al pensare con la propria testa, gli insegnanti sono occupati a sviluppare la solidarietà e l'impegno nei confronti dello studio. I gruppi amicali sono tesi a scoprire la libertà e l'affettività, mentre la Chiesa, nel suo ruolo di agenzia educativa e socializzante, non solo perde terreno sul campo della morale individuale, ma anche e soprattutto sulla trasmissione del valore della traduzione della fede in impegno pubblico come servizio alla politica e alla comunità. Certo, i ragazzi alla scuola chiedono, soprattutto chiedono agli insegnanti autorevolezza più che autorità, e sicuramente non lassismo, competenza effettiva nell'ambito di insegnamento, capacità di ascolto, ma soprattutto giustizia nella valutazione dei propri meriti. Anche se il merito individuale è valore ancora poco italiano, si preferisce, sia tra gli insegnanti che tra gli studenti, la solidarietà di classe. Chiedono cioè che l'insegnante sia il rappresentante ideale, nonché il testimone, più che il maestro dell'istituzione, un adulto capace di tutelare i loro diritti. Solo questo mix può garantirsi il rispetto e la fiducia, se non l'adesione a un modello. Si aprono qui 2 temi importanti. Da un lato l'ovvio tema della condizione della classe insegnante, del suo scarso appeal rispetto a modelli di successo individuale economico burino, del progressivo livellamento verso il basso della proposta culturale dell'approfondimento, del moltiplicarsi di luoghi alti della conoscenza. E sono sottolineate queste cose nelle bellissime interviste agli insegnanti che sono riportate nel testo. Ma non meno importante, e ai fini dell'educazione alla cittadinanza oserei dire fondamentale, è il tema del rapporto tra diritti e doveri. L'insistenza sulla cultura dei diritti, se è sicuramente sacrosanta, ha non solo svilito il corrispettivo dell'obbligo, ma l'ha progressivamente svuotato di significato. L'allentamento dell'osservanza dell'obbligo porta alla responsabilizzazione progressiva verso se stessi, verso il gruppo e verso l'istituzione. Certo, la sfiducia e la storica delusione delle aspettative nutrite nei confronti delle istituzioni non aiutano nel percorso della responsabilità e della riproduzione della cultura civica. Ciò non toglie che una riflessione debba essere fatta e urgentemente. La trasmissione dei valori di riferimento passa ancora e soprattutto attraverso la famiglia. Ironicamente, verrebbe da dire che passa attraverso la mamma e quindi attraverso codici affettivi e giustificativi più che autoritari e vincolanti. Attraverso l'identificazione con il modello dei genitori, soprattutto nei ceti privilegiati, ed enfatizzando il tema dell'autodeterminazione e della capacità di riuscire. Mentre la scuola, che riecheggia il modello di scuola progressista di Parsons, insiste nell'avanzare proposte di modelli di cooperazione più che di concorrenza tra gli studenti. Ebbene, la discrepanza tra questi due universi è poco sentita tra gli studenti, perché pur nel fallimento del patto educativo tra la scuola e la famiglia, ciò che i ragazzi percepiscono è il progressivo abdicare degli adulti dal proprio ruolo. Ma qual è la capacità della scuola nel formare cittadini impegnati politicamente? A fronte della sfiducia istituzionale che attraversa tutto il mondo studentesco e quello torinese in particolare, da come risulterebbe dai dati, salvando poche eccezioni, l'esercito, ho messo un punto di domanda perché la cosa mi ha sconvolta, e la comunità europea. Non si vede all'orizzonte una capacità di partecipazione alle sedi istituite della rappresentanza politica scolastica. Siano esse svuotate di senso o forse semplicemente poco conosciute, sicuramente l'impegno politico, quando c'è, è ancora movimentista, attratto dall'emergenza del momento e forse anche incapace di perseguire una continuità di impegno. Sembrerebbe significativo che le contestazioni alla riforma Gelmini siano già finite, eppure la legge è passata ed è proprio ora, sui regolamenti attuativi, che occorrerebbe una maggior capacità di rilevanza politica. La possibilità di formare una rappresentanza giovanile e studentesca a livello nazionale, strutturata secondo i modelli europei, sembra molto lontana. Lo stato di minorità giovanile persiste nella mancanza di unions studentesche, agenti secondo i modelli nord europei e capaci di trattare universalmente i temi di interesse. L'interesse rivolto solo al proprio particolare e la disorganizzazione continuano ad essere lo specchio della realtà giovanile italiana. Un capitolo dedicato è quello che riguarda la formazione della dimensione identitaria della cittadinanza. Se è vero che gli studenti torinesi appaiono poco leghisti e più legati all'idea di nazione, forse proprio perché torinesi, è anche vero che mancano la memoria e la conoscenza storica di questa identità e mancano figure di esempio alla partecipazione alla vita comune. Contrariamente alla Francia, la coscienza nazionale e le idealità repubblicane non sono state mai diffuse. La laicità dello Stato come forma di tutela dell'universo dei cittadini stenta a prendere piede e ci si può permettere di patteggiare la pacificazione nazionale con la perdita dei valori costituzionali nati dall'antifascismo. Ma alla fine qual è il ritratto degli studenti torinesi rispetto ai valori civili e alla loro gerarchia? Analizzando le tre dimensioni latenti, che sono ovviamente in un'inchiesta sociologica scevre da giudizi di valore rispetto alla loro espressione, del libertarismo morale, incentrato sulla difesa dei diritti personali e della libertà, del civismo rispetto al giudizio sui comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e della responsabilità sui comportamenti trasgressivi che porterebbero danno, risulta che gli studenti torinesi abbiano discreti livelli di civismo, forse più che in altre parti d'Italia, e siano poco attratti dalle muse dell'individualismo libertario e del mero interesse personale, e che contemporaneamente l'indice di tolleranza delle diversità non sia ridotto ai minimi termini e che anzi riesca ancora a tenere, fatta salvo il terrore per gli zingari. Certo, sarebbe interessante dopo questi 5 anni di bombardamento contro lo straniero capire come si è rigirata la situazione. Certo, occorrerebbe riattualizzare l'indagine per capire cosa sia avvenuto in questi 5 anni. Ma sorridendo viene da chiedersi se la speranza per il futuro non possa germinare laddove il paese ha mosso i suoi primi passi.
Grazie Marica per la solita lucidità. E va bene, credo siamo interessati anche a rivedere lo spostamento tra le opinioni piemontesi e quelle lombarde. Fatto l'ufficiale degli artigli in Piemonte, mi veniva anche un sapore di vecchio Piemonte da dentro queste cose, l'anima di Dolomino, eccetera.
C'è indubbiamente una specificità anche.